Buongiorno e bentornati e bentornate in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo delle elezioni in Cile, le mega elezioni che si sono svolte questo weekend, e poi diamo due aggiornamenti piuttosto rapidi sulla questione della Colonial Pipeline, il mega oleodotto statunitense che era stato bloccato da un attacco hacker, e sul canale di Suez. Va bene, cominciamo appunto con la questione ciliana, perché questo weekend, insomma quello appena trascorso, ci sono state delle mega elezioni in Cile, le più importanti dalla fine della dittatura militare nel 1990, perché sono state le più importanti da allora, dalla fine dell'era Pinochet? Perché non solo si votava in un sacco di comuni e di regioni, ma soprattutto si votava per eleggere l'Assemblea Costituente. Non so se sapete o vi ricordate di cosa stia parlando. Se non avete idea vuol dire che non siete stati molto attenti, perché ne abbiamo già parlato qui su Io non mi rassegno qualche mese fa. Comunque facciamo un passetto indietro e ricapitoliamo un po' la situazione. Da anni in Cile si parla di riscrivere la Costituzione attuale, perché appunto quella che è attualmente in vigore fu scritta e introdotta nel 1980 durante il regime militare di Pinochet, e non è che sia questo granché come Costituzione. Giusto per fare un esempio, non sono nemmeno citati per sbaglio i diritti delle popolazioni native, ed è solo un esempio fra tanti. Comunque, succede che poi nel 2019, ve lo ricorderete forse, il paese viene scosso da delle enormi proteste che nascono per un motivo abbastanza marginale, come accade spesso fra l'altro, ovvero l'aumento del prezzo del biglietto del trasporto pubblico a Santiago. Solo che questa cosa diventa un po' la miccia che fa esplodere la bomba del malcontento sociale. Le manifestazioni diventano via via sempre più oceaniche e le richieste al governo via via sempre più incalzanti. In particolare, secondo i manifestanti, alcune delle enormi differenze sociali ed economiche che caratterizzano il Cile, insomma, lo saprete, è stato un po' uno dei primi esperimenti del sistema economico neoliberale che ha causato anche tutte queste differenze, uno dei primi esperimenti al mondo. Comunque, queste differenze, secondo i manifestanti, sono in parte causate anche dalla stessa carta costituzionale, per via dei meccanismi che prevede. Perciò il tema di riscrivere la Costituzione, che era sempre rimasto un po' sotto traccia negli anni, emerge di nuovo con forza. E il governo del conservatore Sebastián Piñera, messo alle strette, viene costretto a indire un referendum per appunto chiedere sulla possibilità di cambiare la Costituzione. Il referendum si tiene nell'ottobre 2020 e al grido di appruebo l'80% delle persone, dei votanti, si dice favorevole a riscrivere il testo costituzionale. Inoltre, cosa molto significativa, i votanti in quell'occasione scelgono anche le modalità per eleggere l'Assemblea Costituente, e scelgono quella del voto diretto, quindi non la cosiddetta convenzione mista, che prevedeva un organismo composto da una metà dei rappresentanti eletti appositamente e l'altra metà invece come selezione degli attuali parlamentari in maniera proporzionale alla rappresentanza, diciamo, del Parlamento. E appunto, come vi dicevo, vince la prima opzione. Fra l'altro vi segnalo un articolo che ha scritto, insomma, in quell'occasione Paolo Cignini, il nostro presidente Italia che cambia, sul tema, molto ben fatto, molto approfondito. Ve lo lascio, come tutti gli altri articoli, sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Ok, veniamo ad oggi, quindi. Oggi, o meglio nel weekend, ci sono state le elezioni per eleggere questa Assemblea Costituente, composta da 105 rappresentanti, e i risultati sono stati una batosta molto sonora per la coalizione di centrodestra voluta dall'attuale presidente cileno, appunto Sebastián Piñera. Coalizione chiamata Chile Vamos, che in realtà di centrodestra, ma includeva anche l'estrema destra, e che sperava, si aspettava di ottenere almeno un terzo dei seggi, era il risultato minimo che voleva ottenere, e in realtà ne ha ottenuti solo 37 su 155, quindi meno di un quarto. Perché voleva avere almeno un terzo dei seggi, fra l'altro? Per un motivo abbastanza semplice, perché gli articoli della nuova Costituzione per essere approvati dovranno avere i voti di almeno i due terzi dell'assemblea. E quindi avere un terzo dei seggi garantisce la possibilità di mettere il veto sulle cose che non si vogliono far passare. Mentre senza questa possibilità il governo attuale del Cile avrà grosse difficoltà nella sua rappresentanza, diciamo, all'interno dell'Assemblea Costituente, a impedire cambi radicali nel testo costituzionale, a meno di non trovare alleanze particolari con altri gruppi politici all'interno dell'Assemblea. Chi sono invece i grandi vincitori di queste votazioni? Soprattutto i candidati indipendenti, quindi quelli al di fuori dei partiti politici tradizionali, non legati a nessun partito in nessun modo, che hanno ottenuto quasi un terzo dei seggi, quindi 48 seggi, complessivamente, diciamo, tutta l'ala più riformista, perché gli indipendenti, assieme ai rappresentanti delle comunità indigene, che hanno ottenuto 17 seggi, anche se in questo caso in realtà il numero era già stato stabilito in precedenza proprio nelle modalità di elezione, cioè doveva esserci almeno un minimo numero di rappresentanti delle comunità indigene. E poi le due grandi liste di opposizione di sinistra, quindi Apruebo Dignidad con 27 seggi e Lista de Apruebo con 25 seggi, tutte queste forze messe assieme, quindi l'ala più progressista, più riformista, superano i due terzi del totale dei componenti dell'assemblea, il che vuol dire che quest'ala, quella che voleva più di tutti le riforme, ha la maggioranza per approvarle. Le questioni più calde da affrontare sono soprattutto, innanzitutto, il funzionamento stesso del sistema politico di governo del paese, il cosiddetto presidenzialismo alla cilena, che è stato più volte accusato di inefficienza. I temi della decentralizzazione e della regionalizzazione, che sono molto importanti soprattutto in un paese che è fatto stretto e lungo più o meno come un lombrico, dalle enormi distanze, e in cui però invece il potere è ancora fortemente centralizzato nella capitale Santiago, che però dista ad esempio circa 3.000 km dal sud del paese. E poi anche ancora i diritti, appunto, delle popolazioni indigene, che, come dicevamo, non erano neanche citati nel precedente testo, e in particolare il rapporto delicato fra i Mapuche e il governo centrale, e poi ancora una serie di altre questioni come l'autonomia della banca centrale, i poteri del tribunale costituzionale, i diritti economici, i diritti sociali e così via. Ora, va detto che il fronte riformista, sebbene abbia vinto, non è un unico fronte, nel senso che non è ancora chiaro come queste forze politiche collaboreranno e se e come si accorderanno, appunto, sui punti più importanti della nuova Costituzione. Comunque lo scopriremo a breve, perché i lavori dell'Assemblea Costituente cominceranno il mese prossimo, quindi a giugno. Ok, mi sono già dilungato forse anche troppo su questo tema, ma era molto importante, però lasciatemi almeno un altro minuto per un minimo di commento su un tema così centrale nell'attualità, nel mondo contemporaneo, almeno dal mio punto di vista, come è quello dei sistemi di governance. Strano, non ne ho mai parlato. Ed è un commento che smorza un po' il facile entusiasmo, perché, diciamoci la verità, me la dico da me, io per primo, quando ho letto la notizia questa mattina, ho pensato: che figata, hanno vinto i buoni, no? Hanno vinto quelli che sono stati oppressi durante la dittatura e così via. Solo che i concetti di buoni e cattivi all'interno di sistemi molto complessi come la società umana sono concetti abbastanza scivolosi. E quante volte abbiamo visto vincere i buoni nella storia, per poi accorgerci che o non erano così buoni, o non erano capaci di mantenere quello che avevano promesso, o non riuscivano per niente, insomma, a cambiare il sistema. E uno dei principali responsabili di questo strano paradosso è proprio il sistema del voto, il sistema competitivo per eccellenza. Ed ecco perché tutti i sistemi di governance collaborativi, tipo la sociocrazia, tipo la democrazia deliberativa e così via, votano il meno possibile, si tende a non votare praticamente mai, o se lo si fa è solo per avere un'indicazione generale di qualcosa, di una tendenza interna al gruppo o cose di questo genere, ma mai per eleggere. Perciò, ecco, molto bello che si sperimentino in Cile nuovi modi per riscrivere la Costituzione, e che la si riscriva, soprattutto se quella attuale, come è il caso, contiene una serie di ingiustizie sociali ed economiche. Proprio perché il tema è così complesso e riguarda tutte e tutti, no? Se riscriviamo una Costituzione che riguarda tutto il popolo cileno, e a maggior ragione in una società divisa e polarizzata e inequa come quella del Cile, mi sarebbe piaciuto se si fosse usato un po' di più andando oltre il meccanismo delle elezioni e scegliendo magari sistemi diversi, più inclusivi, più collaborativi. Comunque, piccola parentesi, va bene. Velocemente, proprio al volo, planiamo sulle ultime due notizie del giorno, visto che siamo proprio in chiusura. Vi do due rapidi aggiornamenti su due notizie di cui abbiamo già parlato. La prima è la questione dell'oleodotto negli Stati Uniti, che era stato bloccato da un attacco hacker, facendo fra le altre cose salire alle stelle il prezzo del petrolio in tutto il paese. Ecco, l'impianto è tornato in funzione, ma è venuto fuori che la Colonial Pipeline, la società statunitense che gestisce l'impianto, cioè gestisce il condotto, ha pagato 5 milioni di dollari per far sì che i cybercriminali, che si sono rivelati appartenere a un gruppo hacker specifico che si chiama DarkSide, decriptassero i file che erano stati tenuti in ostaggio dall'attacco ransomware. Secondo aggiornamento riguarda invece il canale di Suez. Dopo l'incidente di fine marzo, che aveva portato la nave porta container Ever Given a incagliarsi nel canale di Suez per 6 giorni, bloccando praticamente buona parte del commercio navale internazionale, l'Egitto ha avviato i lavori per estendere il tratto meridionale del canale in cui la nave era appunto rimasta bloccata. Finora quella parte del canale di Suez era percorribile solo da una nave per volta, era stato anche il problema per cui poi si erano incolonnate dietro da una parte e dall'altra tutte le navi in attesa di passare. Con questi nuovi lavori verrà creata una sorta di seconda corsia. Anche in questo caso, soluzione sintomatica che va bene per tamponare le possibili emergenze in uno degli snodi principali del commercio mondiale, ma che di certo non risolve il problema di fondo, che è molto più complesso, ovvero quello della resilienza di un sistema commerciale in cui le merci si spostano da un punto all'altro del globo incessantemente, con impatti ambientali ma anche sociali quasi sempre devastanti. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.